il calcio che aveva già cominciato la sua stagione, la MotoGP che di fatto è ancora in attesa, ma non per questo ferma nel provare a districarsi in un nuovo calendario per il 2020, ove possibile, senza dimenticare quei team che hanno vissuto, insomma, delle settimane anche di grandi discussioni per poter continuare e ripartire nella propria attività. E direi, non so se si può parlare di pericolo scampato, quello di cui parleremo con il nostro prossimo ospite, che è Lucio Cecchinello. Ciao Lucio.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Perché, caro Lucio, tu adesso ti chiediamo un po' di fare una panoramica di quello che è stato questa attesa, questi due mesi, per chi come te gestisce un team non ufficiale e che quindi ha avuto ed ha tuttora una situazione diversa rispetto ai team ufficiali. Ti chiedo in questo senso, Dorna da una parte, Honda dall'altra, quanto sono stati importanti in questi due mesi?
Sì, faccio subito una premessa.
Certo.
Stiamo vivendo la situazione in una maniera abbastanza dinamica, ovvero quando a fine febbraio si è manifestato il problema in maniera molto seria e quindi al termine del test in Qatar abbiamo riscontrato delle oggettive difficoltà a ritornare in Qatar per disputare il primo Gran Premio, eravamo illusi di poter ricominciare comunque ad aprile. Poi abbiamo immaginato di ricominciare a maggio, poi abbiamo immaginato di poter ricominciare a giugno, poi anche le gare di giugno sono state posticipate e o annullate, e adesso esiste questo progetto della Dorna di ricominciare le gare a luglio o al più tardi ad agosto. Però è altrettanto vero che non abbiamo nulla di confermato e definitivo. D'altra parte il rischio di operare in forma assembrata, in assembramento, è tuttora molto elevato. Per cui Dorna sta lavorando dietro un protocollo, come sapete, di poter immaginare di poter testare la salute di tutti quanti i partecipanti, fare i Gran Premi a porte chiuse solo con gli operatori, e in questo momento devo dire che sia Dorna che Honda, nel nostro caso, ma anche le altre case costruttrici, si sono tutte dette molto disponibili a comprendere le oggettive difficoltà dei team privati che soffrono chiaramente questo periodo di inattività in maniera più importante di chiunque altro, perché una gran parte delle nostre risorse economiche deriva appunto dagli sponsor, e ovviamente se non corriamo non esiste la possibilità per noi di poter mettere le rispettive fatture per fare gli incassi. Quindi stiamo vivendo un momento difficile, però è anche vero che, come altrettanto sapete, Dorna ci sta dando un anticipo su quello che sono i contributi, e quindi stiamo vivendo con questo anticipo.
C'è di fatto, insomma, Lucio, la consapevolezza da parte di Dorna che poi alla fine senza gli attori principali, e cioè i team, lo show non riparte, non ha senso di esistere, e soprattutto direi, mi sembra ci sia anche grande coesione, no? Tra le varie classi, tra i vari team, come proprio una vera famiglia che in questo momento si trova intorno a un tavolo con la consapevolezza che si riparte tutti insieme o non si riparte tutti insieme.
È assolutamente corretto quello che stai dicendo. In effetti il nostro è un piccolo villaggio, un piccolo paese, una grande famiglia dove ci conosciamo tutti. Tra l'altro la maggior parte degli operatori sono gente che è da tanti anni che opera nel settore, per cui c'è un grande rispetto reciproco e c'è una comprensione reciproca. Ovviamente lo spettacolo, lo show è diretto dalla Dorna, però noi siamo un po', se vogliamo, gli attori, e di conseguenza siamo elementi importanti da tenere in vita, e quindi Dorna ha opportunamente discusso con i maggiori azionisti per poter anticipare quello che erano dei contributi che ci sarebbero dovuti entrare, e in questo momento sotto forma di questi anticipi stiamo riuscendo a mantenere in vita la struttura, e quindi ovvero pagare gli stipendi o parte degli stipendi del personale.
La situazione è chiara e eloquente. In tutto questo, Lucio, c'è un'emergenza economica che ci hai raccontato, ecco, nella tua fattispecie, nella tua esperienza con LCR. Ti chiedo, in questi due mesi, cosa e come, quanto sei riuscito tu con il tuo team a portare avanti il lavoro? Per i piloti alla fine c'è l'allenamento da casa, come di fatto, insomma, per ognuno di noi. Ecco, un team in questi due mesi, un team come il tuo, come ha potuto portare avanti il lavoro in vista di un'eventuale ripartenza, ma anche, perché no, di quella che poi sarà la prossima stagione?
Diciamo che il team si è sviluppato negli ultimi anni sempre più con una struttura aziendale. Tutti i team sono formati da diversi dipartimenti. Ovviamente il dipartimento che è più fermo di tutti, il dipartimento che è più penalizzato in questo momento è il dipartimento tecnico, perché non abbiamo le moto disponibili e poi comunque oggettivamente non c'è del lavoro da fare se non si va ai Gran Premi. E il lavoro degli ingegneri è più che altro un lavoro di analisi dei dati storici che abbiamo acquisito durante i test invernali, e si fa un lavoro di comparativa rispetto ai dati degli anni precedenti. I dipartimenti invece che sono più attivi, che non si sono mai fermati, sono rispettivamente il dipartimento commerciale e il dipartimento di comunicazione. Dipartimento commerciale perché ovviamente abbiamo cercato di, e tuttora cerchiamo di interagire sempre con i nostri sponsor per creare dei contenuti alternativi insieme al dipartimento di comunicazione e tenere vivo l'interesse dei nostri partner. È vero che in questo periodo non possiamo far altro che sviluppare molto il mondo digitale, il mondo della comunicazione digitale, il mondo del e-sport, piuttosto che chiaramente tutto il mondo dei social, che è che offre comunque opportunità di interazione con un bacino d'utenza importante, perché solo il team LCR conta 1.200.000 follower e quindi abbiamo la possibilità di interagire con i nostri followers, con i nostri fans e chiaramente indirettamente fare promozione ai nostri sponsor. Però è altrettanto vero che il vero valore che sviluppiamo poi è attraverso la visibilità televisiva, attraverso le emozioni che riusciamo a dare nelle gare vere, con o senza pubblico. Con il pubblico sicuramente sarebbe meglio, senza pubblico in ogni caso è già qualche cosa, perché almeno potremmo emozionare a livello televisivo.
Sarebbe il male minore alla fine, visto il momento. Ecco, Nick, per Lucio Cecchinello.
Sì, io innanzitutto nel salutarlo e nel ringraziarlo di essere qua con noi, che ci fa molto molto piacere. Io ho letto una sua intervista un paio di settimane fa alla Gazzetta dello Sport, in cui lui ha parlato di Valentino Rossi, no? E chiaramente gli ha fatto un sacco di complimenti, ma insomma era abbastanza anche scontato considerato quello che ha fatto Valentino Rossi in MotoGP e per il motomondiale. Però c'è un passaggio che mi ha colpito particolarmente e di cui voglio parlare con Lucio. E poi anche come manager, dice Lucio, nella VR46 ci ha messo cuore e soldi insegnando tanti segreti a piloti come Morbidelli e Bagnaia, con cui oggi lotta. Ha ridicolizzato il lavoro fatto da tutti in questi anni coi giovani. Lucio.
è quello che penso. È un parere del tutto spassionato e onesto, perché pensate che con Valentino il mio rapporto è veramente minimo, sia proprio di commiato e di saluto quando ci incrociamo nel box, ma di fatto abbiamo sempre vissuto un po' due ambienti diversi, perché quando io ero Honda lui era Aprilia, quando io ero Aprilia lui era Honda, quando io sono diventato Honda lui è diventato Yamaha. Quindi...
Neanche a farlo apposta, Lucio, cioè...
è vero, perché il campionato europeo, quando lui ha cominciato a correre il campionato europeo io correvo con la Honda e lui con l'Aprilia, perché nel mondiale io correvo con la Honda e lui con l'Aprilia, quando sono passato alla Aprilia lui è andato in MotoGP con la Honda e quando sono arrivato in MotoGP con la Honda lui è passato alla Yamaha. Quindi di fatto non abbiamo mai frequentato la stessa casa costruttrice e quindi se vogliamo, ecco, siamo sempre stati un po' antagonisti, no? Ma siamo sempre stati rivali, no? Ma dal punto di vista sportivo.
Certo.
E in ogni caso io l'ho sempre, vabbè, è ovvio, no? che uno come Valentino non si può far altro che ammirarlo dal punto di vista sportivo. Poi può essere magari simpatico, no? Nel suo modo di comunicare o nel modo in cui i media lo hanno osannato, anche magari quando invece magari non se lo meritava del tutto, no? O che l'hanno difeso quando magari non se lo meritava. Però sono tutte questioni molto opinabili. Io parlo la sostanza, quello che lui ha fatto per il mondiale, per il motociclismo internazionale, qualcosa di incredibile, perché io ho vissuto il motociclismo dell'inizio degli anni 90, ho vissuto il boost che lui ha potuto dare e di conseguenza ha fatto un grandissimo lavoro. E come sta facendo, appunto, come stai dicendo, come sta facendo oggi con i giovani, è qualcosa di incredibile, e lo fa in forma del tutto disinteressata, perché non ha mai chiesto un euro di contributo a nessun pilota, e vi posso garantire che ci sono stati decine e decine e decine di papà facoltosi che hanno chiesto quanto serve, quanto devo pagare per portarvi mio figlio ad imparare da voi, e loro hanno sempre detto: in guerra 46 non contano i soldi ma conta il talento, e quindi noi facciamo solo ed esclusivamente una selezione di una stretta cerchia di piloti in base al talento, quindi è lodevole il lavoro che fanno, è veramente speciale.
Onore al merito. Lucio, tornando invece alla tua esperienza, in questo momento è difficile conciliare lo sguardo all'immediato futuro e la visione a medio-lungo termine, però suppongo, ecco, visto che l'emergenza economica per LCR, per i tanti team non ufficiali, è già ben presente, è già ben arrivata come uno tsunami, anche la stagione 2021 merita delle riflessioni e suppongo anche degli interventi mirati da parte di Dorna per tenere in vita il circus con gli stessi effettivi e con le stesse potenzialità.
È una task, un challenge, una sfida importante che ha la Dorna e che abbiamo tutti noi. Dobbiamo essere realisti. I ricavi di un team satellite, io parlo di un team satellite, non posso parlare di un team factory perché sono dinamiche che non conosco, però i ricavi di un team satellite come il nostro, più o meno, sommi capi, il budget dei ricavi è circa un terzo, arriva dai diritti televisivi, e quindi sostanzialmente dai contributi che ci fornisce la Dorna, e due terzi arrivano dalle sponsorizzazioni e dal supporto dalla casa costruttrice. Nel nostro caso, per quello che riguarda la fetta relativa alle sponsorizzazioni, noi ci ritroviamo che stiamo oggettivamente budgettando un potenziale introito tra il 40 e il 50% meno. Poi ci auguriamo di poter raccogliere nel 2021 qualcosa di più, però oggettivamente è realistico pensare che a fine 2020, quando si andranno a discutere potenziali contratti di sponsorizzazione per il 2021, molte aziende saranno ancora in grande sofferenza, di conseguenza aziende petrolifere piuttosto che aziende che sono nel settore del polo del moto accessorio saranno comunque in sofferenza, perché i mesi estivi, no? I mesi primaverili, dove si vendono veramente le moto, dove si fanno i numeri delle immatricolazioni, dove si vendono gli accessori, sono stati, insomma, o chiusi o comunque alla ripresa attivi parzialmente, per cui sarà un 2021 sicuramente con un impatto economico importante, e di conseguenza Dorna ha capito che questo business necessariamente ha bisogno di essere rivisto con alcune regole. Una di queste regole, che effettivamente porterà una parte di diminuzione delle spese, è di poter riutilizzare, di far sì che tutti quanti i partecipanti, sia le factory che i team satelliti, utilizzino le stesse moto del 2020. Quindi sostanzialmente nel 2021 utilizzeremo le stesse moto e di conseguenza il costo delle moto lo possiamo ripartire su 2 anni. Questo ci aiuta quest'anno e ci aiuterà sicuramente anche l'anno prossimo.
Nel calcio si congelano le classifiche, nella MotoGP si congelano le moto e si prova a contenere i costi. In questo senso, Lucio, anche, diciamo così, tutte le discussioni preliminari, i pur parler, le intenzioni anche per i piloti del 2021, suppongo anch'essi siano un po' nel freezer, no, in questo momento?
Effettivamente sono in una situazione normale. Nel mese di aprile-maggio direi che la maggior parte dei giochi sarebbero stati fatti. Non sta accadendo questo perché diventa difficile fare anche per noi team manager una valutazione oggettiva della competitività del pilota, ovvero, mi spiego, giudicare per noi un rinnovo, faccio un esempio, no?
Certo.
Un rinnovo con Nakagami diventa difficile oggi discuterlo quando non abbiamo avuto conferma del suo potenziale con una moto più vicina alle moto ufficiali. Immagino HRC che deve dare conferma al contratto di Alex Marquez, che di fatto è un debuttante e resta ad oggi ancora un debuttante, e quindi diventa difficile rinnovare la fiducia e prolungare ulteriormente il contratto senza avere oggettivamente delle prestazioni da valutare e di conseguenza poter fare degli investimenti su un determinato atleta piuttosto che su un altro. Mercato sì, un po' congelato, però è altrettanto vero che il nostro è un mondo che non aspetta, per cui necessariamente si prenderanno delle decisioni sul line-up dei piloti, io penso, nei prossimi massimo 2 mesi. E credo che questo, che anche Valentino, faccio un esempio,
certo,
no?
Certo.
Sarà chiamato a decidere che cosa farà nei prossimi 2 mesi, anche se mi sembra di aver capito, come avevo peraltro anticipato, come sensazione mia personale, mi sembra di aver capito che non abbia voglia di finire la carriera in questo modo.
Così. E possa essere questo un buon motivo per prolungare, ecco, il suo intervento diretto da pilota, perché poi appunto ci sarà anche un post carriera che lo sta già vedendo di fatto protagonista anche come team manager. Lucio, nel salutarti, l'ultima considerazione. È stato un periodo ovviamente dove ognuno di noi ha vissuto questa situazione in modo diverso, chi è stato toccato personalmente, chi magari con qualche familiare, chi con qualche lutto, chi con un lavoro che non c'è più, con un lavoro che magari non ci sarà. Ecco, vorrei che tu ci raccontassi la tua testimonianza e quanto, se la MotoGP dovesse poi riuscire a ripartire, quanto sarà strano farlo in circuiti, in paddock, con il villaggio della MotoGP, però sostanzialmente deserto rispetto a quelle che sono le abitudini dei weekend di gara.
Ovviamente quando ci siamo resi conto, in pochi giorni, ci siamo resi conto della gravità della situazione che stava generando il coronavirus, io ovviamente mi sono reso conto e ho pronosticato uno stop prolungato e uno stop forzato. Abbiamo cercato di trasmettere della positività all'interno di tutta la mia struttura aziendale, ma nello stesso tempo estrema obiettività, e quindi ci siamo tutti adeguati a quello che erano le misure restrittive e nessuno, devo dire, che si è lamentato. E tutti quanti hanno capito anche che, insomma, da parte mia necessariamente avrei dovuto rivedere il compenso nei
certo.
mesi in cui si sta forzatamente fermi. Abbiamo avuto purtroppo all'interno della nostra squadra il papà di un nostro collaboratore spagnolo che ha perduto la vita a causa del coronavirus. Siamo stati veramente tutti molto toccati, anche perché era un papà appassionato di moto e lo vedevamo tutti gli anni nei circuiti. E quindi sì, abbiamo sofferto, come anche per aver perso delle persone a noi vicine. Adesso bisogna pensare chiaramente all'aspetto positivo, è quello di cercare di ripartire, quello di cercare di essere ottimisti. Sicuramente ci aspetteranno un paio d'anni difficili, però come dicevamo prima, siamo una grande famiglia, siamo tutti coscienti del fatto che bisogna aiutarsi l'uno con l'altro, perché come si suol dire, the show must go on.
Giusto, giustissimo. Lucio, grazie davvero.
Grazie Lucio.
E in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi, grazie.
Grazie davvero.